anche condividere con voi la parola del Signore. Leggeremo questa mattina due testi nel libro della Genesi, Genesi 13 e poi Genesi 15. Genesi 13 leggeremo soltanto i versetti 14 a 16. E poi leggeremo Genesi sempre 15, dal versetto 7 al versetto 15. Genesi 13, 14 al 16. Il Signore disse ad Abramo, dopo che Lot si fu separato da lui, alza gli occhi e guarda dal luogo dove sei, a settentrione, a meridione, a oriente e a occidente. Tutto il paese che vedi lo darò a te e alla tua discendenza per sempre. E renderò la tua discendenza come la polvere della terra, in modo che se qualcuno può contare la polvere della terra, potrà contare anche i tuoi discendenti. Alzati, percorri il paese quanto è lungo e quanto è largo, perché io lo darò a te. Poi leggiamo un po' più in avanti. Genesi 15, dal versetto 7 al versetto 15. Il Signore gli disse ancora, il Signore sta sempre parlando allo stesso Abramo, io sono il Signore che ti ho fatto uscire da Ur dei Caldei per darti questo paese perché tu lo possegga. Abramo chiese, Signore, da che cosa posso conoscere che ne avrò possesso? Il Signore rispose, prendimi una giovenca di 3 anni, una capra di 3 anni, un montone di 3 anni, una tortora e un piccione. Egli prese tutti questi animali, li divise nel mezzo e pose ciascuna metà di fronte all'altra, ma non divise gli uccelli. Orde gli uccelli rapaci calarono sulle bestie morte, ma Abramo li scacciò. Al tramonto del sole un profondo sonno cadde su Abramo. Ed ecco uno spavento, un'oscurità profonda cadde su di lui. Il Signore disse ad Abramo, sappi per certo che i tuoi discendenti dimoreranno come stranieri in un paese che non sarà loro. Saranno fatti schiavi e saranno oppressi per 400 anni, ma io giudicherò la nazione di cui saranno stati servi e dopo questo se ne partiranno con grandi ricchezze. Quanto a te, te ne andrai in pace presso i tuoi padri e sarai sepolto dopo una prospera vecchiaia. Alla quarta generazione essi torneranno qua, perché l'iniquità degli Amorei non è ancora giunto fino al colmo. Or, come il sole fu tramontato e venne la notte scura, ecco una fornace fumante, una fiamma di fuoco passò in mezzo agli animali divisi. In quel giorno il Signore fece un patto con Abramo dicendo, io do alla tua discendenza questo paese, dal fiume dell'Egitto al grande fiume, il fiume Eufrate, i Chenei, i Chenizzei, i Cadmonei, i Titi, i Ferezei, i Refaim, gli Amorei, i Cananei, i Girgasei e i Jebusei. In questo lungo testo che abbiamo letto nel capitolo 15 ci interesserà questa mattina soltanto la promessa ad Abramo, quanto a te te ne andrai in pace presso i tuoi padri e io darò questo paese alla tua discendenza. Preghiamo un attimo. Signore nostro, noi ti ringraziamo per il prezioso dono della tua parola, Signore. La tua parola che è lampada ai nostri piedi per guidarci nei nostri passi, la tua parola che è cibo per le nostre anime, per nutrirci, la tua parola che ci ristora lo spirito e che ci dà forza, che ci edifica, la tua parola nel quale, oh Signore, noi contempliamo la tua gloria e contempliamo le grandi cose che hai fatto per noi e che farai ancora. Ti preghiamo questa mattina mentre ascoltiamo e meditiamo. Accompagnaci, oh Signore, con la presenza e la grazia del tuo Spirito, perché la tua parola possa portare del frutto nelle nostre vite. Amen. Io, disse il Signore ad Abramo, darò a te questo paese, lo darò a te e alla tua discendenza. Questo è un versetto molto interessante della scrittura, se non per altro è perché il Signore qui promette a un uomo di fargli in regalo un grande territorio, un grande pezzo di terra. E chi non è interessato alla terra? Non a un piccolo vaso di terra, ma a grandi terreni di terra dove si può fare tante cose. Pensate a tutte le guerre che gli uomini hanno fatto per prendere in possesso i territori degli altri, sia per le cose che si può fare su quei territori, sia per ciò che c'è sotto questi territori, i minerali, l'oro, il diamante e negli ultimi tempi il petrolio, da quando gli uomini hanno scoperto che c'è il petrolio sottoterra e quante cose si possono fare con il petrolio. Pensate ai litigi tra i parenti quando qualcuno lascia questa vita e i fratelli e le sorelle vogliono sapere che cosa mi ha lasciato il nonno, la nonna, la madre o il padre, quando qualcuno non riceve questo, quel pezzo di terreno, questa e quell'altra casa, sapete normalmente come finisce la situazione tra fratelli che fino a quel momento andavano benissimo insieme, ma da quel momento in poi, ecco, i rapporti cominciano a incrinarsi per il motivo delle case, delle terre e di altro. La terra. Dio viene ad Abramo e gli fece la promessa di un grande territorio, un grande pezzo di terreno. Dio gli dice di alzati e cammina per lungo e per largo il paese, guarda, io ti prometto, ti darò tutta questa terra, lo darò a te e lo darò alla tua discendenza. Ma cosa intende il Signore con questa grande promessa ad Abramo, il suo servo? Nel movimento evangelico, soprattutto negli Stati Uniti, ma poi un po' dappertutto nel mondo, c'è una scuola di pensiero che è stato molto diffuso e tuttora è molto diffuso, che ha avuto molta influenza perfino sulla politica estera di grande nazione occidentale, e questa teoria viene dalle chiese, sono le chiese che hanno incoraggiato una certa interpretazione di certi testi della scrittura, e da lì questa interpretazione si va verso la politica e va verso le altre nazioni della terra. Questa interpretazione, lo chiameremo questa mattina l'interpretazione dispensazionalista, non c'è bisogno che voi sappiate tutto del dispensazionalismo, ma ci limiteremo a ciò che dice i nostri fratelli e le nostre sorelle che hanno questo modo di interpretare questa grande promessa di Dio ad Abramo e alla sua discendenza per sempre. Questi fratelli ci dicono che quando Dio fece questa promessa stava promettendo ciò che dice evidentemente il testo, cioè Dio stava promettendo di dare ad Abramo il terreno sul quale i suoi piedi stava, il terreno che stava dinanzi a lui, lungo e per largo, tutto quel terreno Dio stava promettendo di darlo a lui e alla sua discendenza. E interpretano l'espressione la discendenza di Abramo come tutti quelli che discendono fisicamente da Abramo, cioè coloro che noi chiamiamo gli ebrei o i giudei, coloro che discendono fisicamente da Abramo. E voi comprendete che questa teoria ha avuto e non poteva non avere delle ripercussioni politiche, addirittura anche militare, negli affari internazionali, perché si dice che i giudei, gli ebrei hanno il diritto inalienabile alla terra della Palestina, alla terra di Israele, perciò possono fare tutto quel che vogliono per avere quel terreno, incluso conquistare militarmente, uccidere, cacciare e fare cose poco piacevoli. Ora sono sicuro che le cose che dirò in avanti sono tutte cose che vi sono familiari, perciò voglio iniziare attirando la vostra attenzione sottoponendo questa interpretazione letteralista ad alcune critiche e dirvi cosa c'è che non va con questa interpretazione molto materiale, molto letterale, cioè Dio stava promettendo ad Abramo di possedere in questa vita quel terreno che stava sotto il piede di Abramo, laggiù in Palestina, laggiù in Israele durante la sua vita. In Atti degli Apostoli, il primo martire della Chiesa cristiana, Stefano, nel suo grande sermone, prima di essere lapidato da coloro che lo ascoltavano, dai suoi avversari, in Atti il capitolo 7, il versetto 5, dopo aver detto a coloro che lo ascoltavano che Dio apparve ad Abramo, nostro padre, mentre era in Mesopotamia, che Dio gli ha detto di uscire dal suo paese, dal suo parentato, e di andare in un paese che gli mostrerò, e Abramo lasciò il paese dei Caldei e andò ad abitare in Canaan. E poi al versetto 5 Stefano dice: in esso, cioè in Canaan dove Abramo stava, però Dio non gli diede, questo gli si riferisce ad Abramo, Dio non gli diede in proprietà neppure un palmo di terra, ma gli promise di darla in possesso a lui e alla sua discendenza dopo di lui, quando egli non aveva ancora nessun figlio. In esso Dio non gli diede in proprietà neppure un palmo di terra. In realtà Abramo, durante la sua vita sulla terra, non è diventato proprietario della terra di Canaan. Ma quando egli ha lasciato questa terra, lo ha lasciato, come ci ricorda un libro del Nuovo Testamento, da straniero e pellegrino sulla terra. C'è una certa ironia in tutta questa storia. Coloro che interpretano questa scrittura, questa promessa di Dio, ci dicono che Dio intendeva dare la terra ad Abramo, e noi sappiamo che l'unico pezzo di terreno che Abramo ha avuto nella terra promessa è un pezzo di terreno che è servito per la sepoltura di Sara, sua moglie, e anche lui è stato sepolto in quel luogo, arrivato alla fine della sua vita. C'è una grande ironia in questo episodio. Mi ricordo una volta al liceo, non ho molti ricordo degli anni del liceo, ma qualcosa mi ricordo, in una lezione di letteratura francese. Avevamo un insegnante che ogni tanto aveva un certo senso dell'umorismo, e tra di noi si chiacchierava sui beni, sulle ricchezze, sulle terre, eccetera, eccetera. E poi lui alla fine ci disse: oh ragazzi, non preoccupatevi per me, io ho il mio bel terreno che mi sta aspettando a San Giovanni. San Giovanni è il cimitero che si trova accanto a una chiesa che si chiama appunto San Giovanni. Lui ci stava dicendo: io ho un pezzetto di terreno anch'io, si trova lì a San Giovanni, e voi non vi preoccupate per me, arrivato a un certo punto me ne andrò nel mio terreno, mi metteranno nel... E questo era il suo feroce senso dell'umorismo. Abramo ebbe un pezzettino di terreno lì in quella terra che Dio gli disse di voler darglielo. Fu un pezzettino di terreno che è servito per seppellire Sara, sua moglie, e per seppellire lui. Naturalmente c'è qualcosa che non va in questa interpretazione di questi fratelli. E poi al versetto 15 del capitolo 15 Dio dice ad Abramo, Dio informa Abramo dicendo ad Abramo: quanto a te, te ne andrai in pace presso i tuoi padri e sarai sepolto dopo una prospera vecchiaia. Dio aveva fatto una promessa ad Abramo: ti darò la terra dove tu stai. Alza lo sguardo e guarda dappertutto, io ti darò tutto questo. E qui, quando Abramo, dopo che Abramo ha chiesto al Signore: come faccio a essere certo che tu mi darai questa terra in possesso? Dio ha fatto un rito, quel che abbiamo letto praticamente è un rito di quei tempi, quando due persone di quel tempo volevano fare un patto, volevano fare un accordo. Quel che facevano è prendevano un animale, lo tagliavano in due, mettevano un pezzo qua e un pezzo lì, e tutte e due camminavano in mezzo a questi due pezzi di carcassa. Era un modo per solennizzare una promessa, un impegno preso. Era un modo per dire: io ho preso questo impegno con te, che io possa fare la fine di questi animali, di questi pezzi di animali che ormai erano morti, squarciati, se io non dovesse fedele al mio impegno, se io non dovessi mantenere la mia promessa, che io possa morire come quest'animale è promesso. Solo che nel passo Dio non passa con Abramo in mezzo agli animali. Dio passa lui da solo, perché Dio prende tutto l'impegno su di se stesso. Dio non dice ad Abramo: collaboreremo noi e te insieme, ma Abramo sta fuori mentre Dio passa da solo lui. È Dio che sta prendendo l'impegno, è Dio che sta rassicurando, sta confermando la sua promessa ad Abramo dicendo: puoi essere sicuro, io manterrò la mia promessa, io ti darò la terra in possesso. In questo contesto Dio dice ad Abramo: quanto a te, tu te ne andrai in pace presso i tuoi padri. Dio stava dicendo ad Abramo: sappi che tu morirai e sarai sepolto e te ne andrai dai tuoi padri, ma io manterrò la mia promessa. Ora, Abramo non poteva stare lì a pensare che mentre era ancora in vita Dio gli avrebbe dato il territorio di Canaan, quando Dio infatti gli ha detto: quanto a te, te ne andrai in pace presso i tuoi padri. Abramo sapeva benissimo che sarebbe morto e che non sarebbe diventato proprietario di Canaan. E poi ancora Dio informa Abramo, sempre nel capitolo 15, sto sempre criticando questo modo di interpretare letteralisticamente questa grande promessa ad Abramo. Dio dice ad Abramo: sappi per certo che i tuoi discendenti dimoreranno come stranieri in un paese che non sarà loro, saranno fatti schiavi e saranno oppressi per 400 anni. Ora, se noi sempre applichiamo questo modo di interpretare la scrittura, Dio sta dicendo ad Abramo: do il terreno a te e alla tua discendenza, ma sappi che prima di tutto questo i tuoi discendenti resteranno all'estero in un paese straniero per 400 anni. Abramo si sarebbe chiesto: ma se i miei discendenti saranno per 4 secoli in un paese straniero, non possono stare qui a essere proprietari terreni di Canaan, non può essere questo. Dio informa ad Abramo di tutto questo. Di nuovo, questa interpretazione letteralistica non è possibile alla luce di tutto quel che il Signore sta dicendo ad Abramo. E poi, per concludere, ci sarebbe tanto altre cose da dire, ma penso che questo ci basterà per criticare questo modo di pensare e di interpretare la promessa di Dio. Abramo non ha avuto discendenti fisici solo gli ebrei. Abramo ha avuto Ismaele, che è il figlio di un rapporto fra Abramo e il servo di Abramo, che si chiamava Agar, e Ismaele a sua volta è diventata una nazione. Ismaele ha avuto 12 figli che sono diventati dei capi tribù, dei re di quel tempo, e alla fine è diventata una grande nazione. E dopo la morte di Sara, Abramo si è sposato con Chetura, e da Chetura ha avuto tanti altri figli che sono diventati anche loro delle nazioni. Se noi insistiamo che i discendenti al quale Dio fa questa promessa sono i discendenti fisici, poi dobbiamo includere tutti questi discendenti di Abramo, del rapporto fra Abramo e Agar, fra Abramo e Chetura e le sue concubine anche, e non soltanto i figli che sono nati dal rapporto di Abramo con Sara. Tutto questo porta delle grandi stranezze e delle strane complicazioni nel modo di interpretare questo testo. E poi c'è tutto il resto che ci dice il Nuovo Testamento, e noi concentreremo la nostra attenzione su quel che ci dice il Nuovo Testamento su questa grande promessa del Signore. I riformatori ci hanno insegnato: la scrittura interpreta la scrittura. E in questo caso è molto importante interpretare la scrittura con la scrittura. E il Nuovo Testamento interpreta per noi l'Antico Testamento su molti argomenti. E quando Dio, mediante gli Apostoli, mediante il nostro Signore Gesù Cristo, ci dà delle informazioni su fatti, su eventi, su dottrine dell'Antico Testamento, noi dobbiamo prendere in considerazione la luce che Dio ci dà su questi eventi, su questi versetti, su questi passi. Se non lo facciamo, noi ci priviamo di una retta interpretazione della Scrittura. Il Nuovo Testamento ci dice tante cose, perché il Nuovo Testamento definisce per noi chi sono i discendenti, la discendenza di Abramo al quale Dio fa questa promessa. Il Nuovo Testamento ci dice esattamente che cosa si aspettava Abramo, cosa lui pensava della promessa di Dio e perciò quale era la sua speranza alla luce della promessa che Dio ha rivolto ad Abramo. Leggiamo un versetto in Romani, il capitolo 4, il versetto 16. Dove l'Apostolo Paolo ci sta dicendo qualcosa a proposito della promessa della terra che Dio ha fatto ad Abramo. Romani, il capitolo 4, il versetto 13. Infatti, ci dice l'Apostolo, sta parlando di Abramo, della giustificazione, della circoncisione, di tutte queste cose. Infatti la promessa di essere erede del mondo non fu fatta ad Abramo o alla sua discendenza in base alla legge, ma in base alla giustizia che viene dalla fede. Notate l'espressione, infatti la promessa di essere erede del mondo. Nell'originale del cosmos, nessun passo nell'Antico Testamento ci dice che Dio ha promesso ad Abramo che lui sarebbe diventato erede del mondo. Dio promette ad Abramo: io ti darò questa terra, la terra di Canaan. Ma notate quando l'Apostolo Paolo, ispirato dallo Spirito Santo, sta citando quel versetto, quella dottrina, quella promessa di Dio ad Abramo. L'Apostolo Paolo sta allargando la promessa. Dio non aveva detto il mondo, il cosmos. E l'Apostolo Paolo, che è ispirato dallo Spirito Santo, ci sta rivelando cosa Dio intendeva quando Dio faceva la promessa. L'Apostolo ci dice, lo Spirito Santo ci dice, che la promessa di Dio stava parlando della promessa di essere erede del mondo. Del mondo intero, del cosmos nella sua interezza. Dio, quando stava promettendo ad Abramo quel terreno, in realtà gli stava promettendo il cosmos. Dio gli stava promettendo l'intero mondo. Dio gli stava dicendo: io prometto di darti tutto il mondo. È così che l'Apostolo Paolo ha compreso la promessa di Dio ad Abramo. E poi nel grande famoso capitolo della lettera agli Ebrei, quando parla della fede di Abramo, sto leggendo in Ebrei il capitolo 11, dal versetto 8, per fede Abramo, quando fu chiamato, ubbidì per andarsene in un luogo che gli doveva ricevere in eredità e partì senza sapere dove andava. Per fede soggiornò nella terra promessa come terra straniera, abitando in tende come Isacco, Giacobbe, eredi con lui della stessa promessa, perché aspettava la città che ha le vere fondamenta e il cui architetto e costruttore è Dio. E poi ancora più in avanti al versetto 13, tutti costoro, Abramo, Isacco e Giacobbe, sono morti nella fede senza ricevere le cose promesse, ma le hanno vedute e salutate da lontano, confessando di essere forestieri e pellegrini sulla terra. Infatti chi dice così dimostra di cercare una patria. Se avessero avuto a cuore quella da cui erano usciti, certo avrebbero avuto tempo di ritornarvi, ma ora ne desiderano una migliore, cioè quella celeste. Perciò Dio non si vergogna di essere chiamato il loro Dio, perché ha preparato per loro una città. Cosa si aspettava Abramo? Cosa si aspettava Isacco e Giacobbe, al quale Dio ha ripetuto e ha riconfermato questa promessa? aspettavano la città che ha le vere fondamento e il cui architetto e costruttore è Dio. Aspettavano la città che Dio stesso ha preparato per loro, che non si trovava lì in Canaan, ma che è una città celeste che Dio ha preparato per loro e per tutta la discendenza di Abramo. Il Nuovo Testamento ci dice con chiarezza ciò che Dio stava promettendo ad Abramo. Dio usò quella terra come un segno, come un simbolo, come un sacramento, se volete. Abramo, guardando alle cose visibili attorno a sé, guardando alla terra, al grande territorio, in realtà stava pensando a qualcosa oltre. La fede di Abramo, guardando le cose visibili, stava pensando alla città invisibile, alla città che ha per architetto e costruttore Dio e Dio soltanto e non gli uomini. Questa fu la grande promessa. Dio fa questa promessa ad Abramo, alla discendenza di Abramo, alla discendenza con una D maiuscola e alla discendenza con una D minuscola. In Galati, il capitolo 3, il versetto 16, sempre l'Apostolo Paolo, Galati, voglio leggerlo così non sbaglio la citazione, Galati 3, versetto 16, l'Apostolo sta sempre parlando della stessa promessa, la promessa che Dio fa ad Abramo e alla sua discendenza. Nella mia versione usa qui la parola progenie, progenie e discendenza è la stessa cosa. Le promesse furono fatte ad Abramo e alla sua progenie, alla sua discendenza. Non dice alle progenie, come se si trattasse di molte, ma come parlando di una sola, disse alla tua progenie, alla tua discendenza che è Cristo. Dio viene ad Abramo, fa la promessa della terra ad Abramo e poi lo dice a te Abramo, perché Abramo stava lì, stava ascoltando il Signore, e alla tua discendenza, alla tua progenie. Di nuovo il Nuovo Testamento ci viene in aiuto informandoci che questa progenie, questa discendenza è Cristo. Dio in realtà quando parlava con Abramo non stava parlando soltanto con Abramo. Dio parlando di una promessa che avrebbe compiuto per Abramo non stava parlando soltanto di una promessa che avrebbe compiuto in favore di Abramo soltanto, ma stava parlando di Cristo. Dio stava dicendo a Cristo: io ti darò il mondo intero, io ti renderò erede di tutte le cose. Non a caso l'Epistola agli Ebrei comincia dicendoci che Cristo è l'erede di tutte le cose, perché è a Lui che Dio ha promesso ogni cosa. Come il primo Adamo è stato costituito re, Signore di tutte le cose che c'era sulla prima terra, così Dio aveva deciso che il secondo Adamo, che Dio stesso avrebbe mandato nella pienezza dei tempi, sarebbe stato il capo, il re, il Signore del nuovo creato, dei nuovi cieli e della nuova terra. Dio fa la promessa ad Abramo, a Cristo, che è la vera progenie di Abramo. E a Cristo che Dio fa questa promessa: tu regnerai, tu sarai il possessore, il proprietario dei nuovi cieli e della nuova terra. Tu sarai il secondo Adamo, a te io affiderò ogni cosa. Ma Cristo, fratelli e sorelle, non è solo nel piano di Dio. Cristo è sempre accompagnato dal suo corpo. Cristo è il capo di un corpo. Cristo è il capo della sua discendenza. Il famoso capitolo 53 di Isaia, Isaia chiama coloro che sarebbero stati salvati mediante l'opera di Cristo la discendenza. Dopo aver sofferto, il mio servo vedrà una discendenza. E appunto l'Apostolo ci dice in Galati capitolo 3, il versetto 7, dopo averci detto che anche Abramo credette a Dio e ciò gli fu messo in conto come giustizia, ci dice: riconoscete dunque che quanti hanno fede sono figli di Abramo. Riconoscete che quanti hanno fede in Cristo sono la discendenza di Abramo. Cristo è la discendenza di Abramo come singolo, Cristo è la discendenza di Abramo, se volete, con una D maiuscola, e tutti coloro che credono in Cristo, tutti coloro che appartengono al Cristo, tutti coloro che seguono il Cristo sono anche loro la discendenza di Abramo, perché fanno parte di questo Cristo, perché sono in Cristo, e essendo in Cristo sono anche loro la discendenza di Abramo. Dio fa questa grande promessa ad Abramo: tu sarai erede del mondo, tu sarai erede del cosmos, tu sarai erede di ogni cosa. Faccio la promessa a te, faccio la promessa alla tua discendenza, faccio la promessa al mio figlio che verrà nella pienezza dei tempi, e a tutti coloro che crederanno in lui. Io vi renderò erede di tutte le cose. Che cosa si aspettava Abramo? Abramo si aspettava una città celeste, una patria celeste, la cosa che il Nuovo Testamento chiama la Nuova Gerusalemme, la cosa che nel Nuovo Testamento chiama i nuovi cieli e la nuova terra, il regno di Dio nella sua forma finale, appunto i nuovi cieli e la nuova terra che Dio ha preparato per tutti coloro che credono in Cristo, nel quale regnerà Cristo e la sua sposa e la sua discendenza per tutta l'eternità. Io darò a te questa terra. Quella terra era un piccolo territorio. In realtà ciò che Dio intendeva è qualcosa di molto più grande. Ma Dio aiutava la fede di Abramo con le cose che lui poteva vedere. Come quando noi celebriamo la Santa Cena, guardiamo a qualcosa di visibile e pensiamo a qualcosa di invisibile, guardiamo agli elementi che possiamo vedere, toccare, pensiamo a qualcosa, a qualcuno che nel passato ha compiuto una grande opera per noi. Quella terra serviva come segno, quella terra serviva per stimolare la fede di Abramo. Dio dice ad Abramo: guarda, percorri il paese. Ma Dio aveva in vista qualcosa di ben più grande. Non è proprio questo che noi ci dobbiamo aspettare? Dio ha detto ad Abramo: io faccio con te un patto eterno. Dio promette: io ti darò la terra per sempre. Dio non gli dice: ti darò la terra, ma sai Abramo, ormai hai 100 anni, anche se ti do tutta questa terra, ma che cosa devi fare? Mica puoi fare colazione, pranzo e cena mangiando la terra, poi purtroppo devi lasciare la terra, ma non ti preoccupare, lo darai ai tuoi figli, ma poi purtroppo anche i tuoi figli passeranno e lo daranno ai loro figli e ai figli dei figli. Questa non è eterno per Abramo. Questo è eterno nel senso che quelli che vengono dopo di lui godranno della terra e delle cose della, ma non personalmente per Abramo. Quel che Dio intendeva è qualcosa di personale per Abramo e per tutta la sua discendenza. A te, tu starai per tutta l'eternità su quella terra. Tu godrai dei frutti di quella terra che io ti darò per tutta l'eternità. Dio, il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, è un Dio eterno. Egli venne ad Abramo, lo chiamò e fece con lui un patto, e il patto che Dio fece ad Abramo, a Isacco, a Giacobbe, a Gesù Cristo il suo figlio e a noi che siamo in Cristo, quel patto è un patto eterno, e in quel patto eterno Dio dà a coloro che sono insieme con lui in quel patto dei doni eterni. Nemmeno la morte di Abramo poteva separarlo dalla sua eredità. Dio gli dice: sì, tu andrai e riposerai in pace, ma la tua morte non potrà separarti da ciò che io ho in mente per te. Gesù usa un passo nel Nuovo Testamento, parlando ad alcuni studiosi del suo tempo che non credevano in tutto l'Antico Testamento, ma credevano soltanto nella Torah, nei primi 5 libri della Bibbia, e Gesù, per provare a loro la dottrina della risurrezione, perché Gesù poteva fare anche questo, dice a loro: se Dio, dopo la morte di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, anzi dopo molto tempo, al tempo di Mosè, ormai erano passati più di 4 secoli dalla morte di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, se dopo 4 secoli, dopo la morte di questi uomini, Dio chiama se stesso, definisce se stesso come il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe. E se Dio è il Dio dei viventi e non dei morti, non è evidente che Dio è il Dio della risurrezione? Abramo, Isacco e Giacobbe erano morti. Dio, dopo la loro morte, presentandosi a Mosè, dice a Mosè: io sono il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe. Ma Abramo, Isacco e Giacobbe sono morti. Vuol dire che Dio è il Dio dei morti? Gesù dice a questi uomini: no, siamo tutti d'accordo che Dio è il Dio dei viventi. Dovreste capire, voi che siete studiosi, che Dio, dicendo così, stava dicendo che Abramo sarebbe risuscitato dai morti. Il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe è il Dio dei viventi, e la morte di coloro che sono in patto con Lui non può separarli da Dio e dal suo patto. Se il patto di Dio con loro era eterno, vuol dire che loro dovevano essere eterni, se no il patto non può essere eterno. Noi nei nostri patti matrimoniali diciamo: finché morte non ci separi. Dio nel suo patto con il suo popolo non dice: finché morte non ci separi, perché Lui non muore e la morte fisica del suo popolo non è tutto. La morte non può avere la vittoria finale su coloro al quale Dio dice: io sono il tuo Dio, io ho fatto un patto eterno con te. Quando Dio disse ad Abramo: tu andrai in pace, ma io manterrò la promessa, Abramo non si è agitato, Abramo non si è chiesto: beh, se io morirò, Signore, non avrò la terra, ma tu hai appena confermato il fatto che tu mi regalerai la terra. No, perché Abramo non si è agitato, perché non è stato scosso nella sua fede, perché Abramo sapeva che il Dio che gli stava parlando è il Dio della risurrezione. Tu morirai, ma io ho l'intenzione di risuscitarti e di darti in possesso tutte le cose. Tutte le cose sono vostre, disse l'apostolo Paolo ai Corinzi. Tutte le cose sono nostre in Cristo. Per coloro che hanno creduto in Cristo, per coloro che sono di Cristo, per coloro che fanno parte della discendenza di Abramo, tutto è loro, perché Dio promette a loro i cieli e la terra, i nuovi cieli e la nuova terra, quei cieli e quella terra che non può essere scosso, perché i cieli e la terra che è attuale saranno realtà che saranno scosso. Sempre l'epistola agli Ebrei, potete soltanto ascoltare, dopo aver detto: badate di non rifiutarvi di ascoltare colui che parla, perché se non scamparono quelli quando rifiutarono di ascoltare colui che promulgava oracoli sulla terra, molto meno scamperemo noi se voltiamo le spalle a colui che parla dal cielo, la cui voce scosse allora la terra e adesso ha fatto questa promessa: ancora una volta farò tremare non soltanto la terra, ma anche il cielo. Or questo ancora una volta sta a indicare la rimozione delle cose scosse come di cose fatte, perché sussistano quelle che non sono scosse. E che cosa sono le cose che non possono essere rimosse, che non possono essere scosse? Perciò, ricevendo un regno che non può essere scosso, siamo riconoscenti e offriamo a Dio un culto gradito con riverenza e timore. Noi siamo qui questa mattina per offrire a Dio il nostro ringraziamento, la nostra riconoscenza. Perché? Perché noi riceviamo da Dio un regno che non può essere scosso. La promessa della terra ad Abramo, alla discendenza di Abramo, non è nulla di meno che la promessa del regno eterno di Dio, la promessa di un regno di cui Dio è l'architetto, Dio è il creatore, la promessa di un regno eterno, la promessa di un regno glorioso dove la discendenza, la progenie, Cristo, il Figlio di Dio che si è fatto uomo ed è venuto, regnerà con tutti coloro che appartengono a Lui per tutta l'eternità. La promessa di Dio ad Abramo è la promessa di Dio a voi, a me e a tutti coloro che appartengono a Cristo mediante la fede in Cristo, appunto, la vera discendenza di Abramo. La promessa di Dio ad Abramo è la promessa di una risurrezione gloriosa e l'introduzione nel regno escatologico, nei nuovi cieli e nella nuova terra che Dio ha preparato per coloro che lo amano e credono in Lui. La promessa di Dio è niente di meno che la nuova Gerusalemme che scende quando Cristo ritorna e viene a dimorare sulla nuova terra, dove non ci saranno pianti, dove non ci sarà più il peccato, dove non ci sarà più la morte, ma il popolo di Dio si rallegrerà nel suo Dio, nel Dio del patto, nel Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe. Abramo non si aspettava niente di meno di questo. Abramo non si aspettava all'età di 100 anni di diventare proprietario di un piccolo, tutto sommato piccolo, pezzo di terreno per poi lasciare tutto e andarsene. Ma nel suo cuore c'era la fede, la speranza di un regno che non finirà mai, di un regno che Dio ha preparato per lui. E la sua morte non poteva separarlo dalla promessa di Dio, la sua morte non poteva separarlo da ciò che Dio aveva in promessa, in riservo per lui. Voglio applicare questo dicendo soltanto 2 cose. Non disperiamo, fratelli, se gli uomini distruggono questo pianeta. Non disperiamo se gli uomini distruggono questo pianeta con la loro avidità, con la loro cupidigia, con la loro crudeltà, con la loro noncuranza. E questo è un tema ultimamente nelle notizie. Non disperiamo se gli uomini distruggono questo pianeta con le loro armi nucleari, con le loro bombe atomiche e con altro. Gli uomini non avranno l'ultima parola su questo pianeta, sulla Terra. Dio avrà l'ultima parola. Dio ha promesso che nel tempo suo egli farà sciogliere i cieli e la terra. I cieli saranno infuocati e la terra si dissolverà, gli elementi infiammati si scioglieranno. Ma Dio ha anche promesso nuovi cieli e nuova terra. Come il nostro corpo si dissolverà ma poi risusciterà glorioso, così questo pianeta, così questa terra si dissolverà, ma, se mi permettete questo termine, risusciterà mediante la potenza di Dio. Per questo l'Apostolo Paolo ci dice che tutto il creato aspetta con impazienza. Tutto il creato aspetta con impazienza la manifestazione dei figli di Dio, perché la creazione è stata sottoposta alla vanità, non di sua propria volontà, ma a motivo di colui che ve l'ha sottoposta, nella speranza che anche la creazione sarà liberata dalla schiavitù della corruzione per entrare nella gloriosa libertà dei figli di Dio. La creazione attorno a noi aspetta con impazienza quando i figli di Dio saranno manifestati, quando Cristo ritornerà e risusciterà il suo popolo. Perché questo? Perché la creazione sa che quando questa avverrà, anche lei avrà i benefici di questa glorificazione, anche lei sarà liberata dalla sua corruzione e anche lei, la creazione inanimata, la terra, le cose inanimate attorno a noi, entreranno nella gloriosa libertà dei figli di Dio. C'è questa sorta di solidarietà fra il corpo degli uomini e la terra. Dio all'inizio prese della terra, del fango, e fece il corpo dell'uomo. Poi, quando l'uomo peccò, Dio disse all'uomo: polvere sei e alla polvere tu ritornerai. E Dio, pronunciando il suo giudizio sull'uomo, allo stesso tempo pronunciò il suo giudizio sulla terra. Ma quando gli uomini entreranno nella gloria di Dio, noi non ci aspettiamo nulla di meno. Come la terra soffre delle conseguenze della caduta dell'uomo, così la terra gioirà e godrà dei benefici della gloriosa libertà dei figli di Dio. E poi voglio concludere con ciò che l'Apostolo Pietro ci dice, concludendo il suo grande testo sull'escatologia, dopo averci detto che Dio, alla venuta del giorno di Dio, i cieli saranno infuocati e si dissolveranno, i suoi elementi si scioglieranno, ci dice che noi aspettiamo nuovi cieli e nuova terra. E poi applica queste cose al versetto 4 di 2 Pietro, il capitolo 3. Perciò, carissimi, aspettando queste cose, aspettando i nuovi cieli e la nuova terra, cosa dobbiamo fare? Fate in modo di essere trovati da Lui, immacolati e irreprensibili nella pace. E considerate che la pazienza del nostro Signore è per la vostra salvezza, come anche il nostro caro Apostolo Paolo vi ha scritto. E questo egli fa in tutte le sue scritture. E poi ancora al versetto 17. Voi, carissimi, sapendo queste cose, state in guardia per non essere trascinati dall'errore dei scellerati e scadere così dalla vostra fermezza, ma crescete nella grazia e nella conoscenza del nostro Signore e Salvatore. Ecco, noi aspettiamo, aspettando queste cose, aspettando il giorno nel quale Dio compirà la sua promessa per Abramo e per la sua discendenza, noi dobbiamo fare in modo di essere trovati in Cristo, immacolati e irreprensibili nella pace. Noi dobbiamo perseverare e non lasciarci scadere dalla nostra fermezza, e noi dobbiamo crescere nella conoscenza del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo. Amen.